Un saluto agli ascoltatori e le ascoltatrici, questa è Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Per scriverci durante la diretta 331-6214013 con Telegram o con WhatsApp oppure anche con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Se volete scriverci in altri momenti per consigli, suggerimenti, richieste di informazioni, segnalazioni, potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Vi dico già che la seconda parte di Cult di quest'oggi sarà dedicata ai luoghi della Resistenza. Abbiamo infatti riunito due diverse operazioni che sono state fatte da altrettanti studiosi. Avremo infatti ospite Luca Gibillini per parlare della mappa dei luoghi della Resistenza che è stata tracciata a Milano dall'Università Statale e che sarà presentata proprio in questi giorni. Mentre sentiremo l'intervista di Anna Bredice a Paolo Pezzino, che per Il Mulino ha pubblicato da poco Andare per i luoghi della Resistenza. Il 25 aprile si avvicina, Radio Popolare mette in campo, oltre che molte voci, testimonianze, anche molte iniziative di cui vi racconteremo più specificamente tra breve. Qualcuna tra l'altro si è già svolta. Intanto vi ricordo la serata questa sera nella provincia selvaggia. Ieri abbiamo avuto ospite Yara Meloni, autrice dell'omonimo libro Storica, che insieme ad altri ospiti sarà in auditorium alle 20.30 insieme con Claudio Iampaglia, proprio per parlare in particolare delle zone dell'Emilia Romagna, per rimettere anche un po' le cose a posto dal punto di vista della narrazione storica. Quindi vi aspettiamo, ricordatevi prenotazione @radiopopolare.it. Vengo alla prima parte di Cult, dove tra breve ci collegheremo nuovamente con Tiziana Ricci. È in corso la Design Week 2025, uno degli appuntamenti che a Milano raccolgono più pubblico e insomma sono migliaia le iniziative. Noi, come dicevo, facciamo una nostra selezione per la Design Week, o meglio la fa Tiziana, e quindi la sentiremo in diretta tra breve, ma la prima voce che ascoltiamo è quella di Giulietta Fara, direttrice artistica del Future Film Festival di Bologna, che inizia proprio quest'oggi e va avanti fino a sabato 12 aprile. E allora sentiamo l'intervista a Giulietta Fara di Barbara Sorrentini.
Fara, buongiorno. Parliamo del Future Film Festival che sta per cominciare a Bologna.
Siamo alla 25esima edizione, quindi è un po' un compleanno per il festival, un compleanno che segna anche un'edizione speciale per tanti motivi. Sicuramente il principale è la scusa per cui abbiamo anche dedicato tutto il festival al tema del gioco, ovvero i 30 anni di Toy Story, nel senso che proprio in collaborazione con Disney organizziamo una maratona dei 4 film di Toy Story, e dalla Pixar Animation Studios sarà presente Christine Freeman, che è un po' la storica che da 23 anni lavora dentro Pixar per appunto raccogliere materiali, storyboard e tutti gli aneddoti insomma relativi proprio alle produzioni Pixar, e quindi verrà a raccontare un po' anche così come sono nati questi film, come è stato insomma anche l'ideazione dei 4 episodi.
Avete anche come sempre una serie di ospiti che accompagneranno le loro opere o comunque per parlare di animazione. Chi c'è quest'anno?
Quest'anno apriamo il festival con un lungometraggio coreano della Corea del Sud, il titolo è Jill, e ci sarà appunto ad accompagnarlo anche il regista Ahn Jae-hoon, che parlerà appunto anche di come adesso l'animazione coreana sia in un momento di splendore incredibile, sia a livello produttivo sia a livello proprio anche di stilistico, diciamo, nel senso che ha una new wave molto molto interessante di autori giovani e con molto successo in patria, ma che appunto riscuotono anche successo fuori dalla Corea. Questo tra l'altro è un autore anche non alla prima opera, ma che non solo fa la regia ma disegna, quindi sarà anche al festival per disegnare un po' e portare appunto il suo stile anche dal vivo agli ospiti e al pubblico del festival.
In questo ricco programma, che si può trovare anche sul sito futurefilmfestival.it, ci sono anche le storie raccontate attraverso i murales, ma c'è anche ovviamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda il disegno animato, per l'illustrazione. Ecco, a questo proposito, quanto è avanti vai?
Ma sì, al festival noi parliamo di tutti i tipi di animazione, quindi da quella appunto più artigianale, fatta a mano, che può essere appunto la stop motion, a quella addirittura appunto di artisti murali. Quest'anno appunto abbiamo un excursus delle opere partendo insomma da Blu, che poi ha fatto di Bologna un po' la sua casa, e però come dici non possiamo non parlare anche di intelligenza artificiale. Ne parliamo ormai da 3 anni con degli appuntamenti, dei focus o dei workshop, e quest'anno partiamo da una scusa tra virgolette, che è il lancio su Rai Play di The Prompt, questo corto di Francesco Frisari, per parlare appunto dell'AI e di quanto sia comunque cambiando sia la modalità produttiva ma anche la visione, perché è anche tutto un mondo molto visionario di queste AI che propongono delle immagini che adesso identifichiamo subito come realizzate dall'AI, e quindi magari ci fanno anche un po' specie, ma un domani insomma potranno anche essere integrate in maniera forse migliore all'interno di narrazioni diverse. Come tutte le nuove tecnologie, noi ne parliamo, le integriamo in un racconto che cerca di essere un racconto non giudicante. Mi ricordo quando arrivarono insomma gli attori digitali, gli attori in CGI, e la paura di tutti, Hollywood in primis, ma insomma anche dei critici, era proprio quella di avere la sostituzione in toto di, non so, parliamo di Beowulf un milione di anni fa con Angelina Jolie, Brad Pitt, oddio, adesso sono in CGI, sicuramente gli attori non serviranno più a nulla, ma poi invece la CGI è stata usata bene in altro modo, e invece per fare gli attori digitali è stata dismessa perché hanno capito che anche il pubblico non li apprezzava. Ecco, io credo che anche per l'AI ci sarà questo processo, che adesso è all'inizio, adesso ancora non lo vediamo, ma insomma come tutte le tecnologie così invasive, tra l'altro perché è molto invasiva, spaventano, ma alla fine è sempre l'essere umano che decide come usarla, quindi se a noi non piace, a noi, dicendo noi, comprendendo insomma anche il mondo dei creativi e dei critici, ecco, magari troveremo un modo in cui invece, parlo ovviamente del mondo cinematografico, ci possa piacere, interessare o essere utile semplicemente, no? Anche per così trasformare dei processi produttivi.
Giulietta Fara, direttrice artistica appunto del Future Film Festival, prima di salutarci c'è anche un grande incontro su Flow, insomma un film che ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione con un making of, giusto?
Sì, sarà presente Thibaut, che è questo lead animator insomma del film, che ha coordinato tutta la squadra poi dell'animazione, che farà sia una masterclass proprio su come è stato realizzato il film, sia un focus, invece un workshop su come si animano i quadrupedi, visto che il film pieno di animali a quattro zampe. Ecco, qui invece vediamo proprio un altro aspetto della tecnologia usata in maniera completamente diversa, nel senso che il film, come sappiamo, è stato realizzato con Blender, che è questo software, sì, per l'animazione 3D, ma open source, quindi assolutamente gratuito, aperto a tutti, e che anzi accetta contributi da tutti per migliorare e migliorarsi. E è stato fatto quindi da un team anche a distanza, perché gli autori e gli artisti di Blender lavorano così, da tutte le parti del mondo, online, con contributi di tutti. E poi è un'animazione CGI 3D che non mostra i muscoli, non fa vedere quanto è bella, quanto è perfetta, quanto è simile alla realtà, ma invece fa vedere proprio il contrario, fa vedere quasi un'animazione non finita, incompleta, e lì però è anche il suo bello. Quindi in questo senso il film, secondo me, è straordinario, è bellissimo, anche che abbia vinto un Oscar, e quindi meritava sicuramente di essere tra i protagonisti anche di questo festival.
Grazie Giulietta Fara, ciao, a Bologna, Future Film Festival, ciao, grazie.
Grazie mille a te, ciao.
Il Future Film Festival di cui ci ha parlato Giulietta Fara al microfono di Barbara Sorrentini comincia oggi e dura fino a sabato 12 aprile. E adesso i Baustelle, che sono i nostri artisti della settimana, con Giulia, come stai?
Le tempi e dopo tutto era Natale, sempre uguale, meno male che la luce fosse solo l'illusione dell'identità di Dio. Mescolavo tante Coca-Cola in una stanza di Bonola, l'ego trip era totale, mi sentivo eccezionale, delirante, seminale, come un disco di Don Ben. Zattera nel caos, sei salita a bordo e allora ciao. Buongiorno Giulia, come stai? Hai pianto troppo e adesso c'è il ministro dello Stato che è un coglione, propaganda, l'odio, ce la metto tutta, sto al timone, tengo ferme le mie vertebre, ma sei tu che porti il vento che spazza via l'ossido, il dolore in Lombardia. Mentre tutto
Baustel, Giulia, come stai? I nostri artisti della settimana suggeriti dalla nostra redazione musicale e noi adesso ci colleghiamo, come promesso, con Tiziana Ricci per un altro collegamento in diretta da un luogo della Design Week 2025 a Milano. Confesso, io davvero non so dove sia Tiziana. Tiziana, dove sei?
Volevo farti una sorpresa. Nei luoghi più interessanti dei distretti, sono alla Fabbrica del Vapore. Ho visto che in cortile anche di sera qui c'è festa, c'è musica, si può anche mangiare, ma la cosa più interessante è che ci sono una decina di mostre, una più interessante dell'altra. Qui alla cattedrale c'è una mostra che viene dagli archivi del CASVA sul lavoro di Nanda Vigo, grandissima artista che noi abbiamo conosciuto, anche di recente c'è stata una mostra negli ultimi anni a Palazzo Reale, e ci sono tutte le fotografie che riguardano la sua vita, il suo lavoro, i suoi progetti, è molto molto interessante. E poi ci sono tante altre mostre, tra cui anche due dedicate alla creatività delle donne. Reveal, curata da Anti Pansera, che è una mostra di designer al femminile, con vari oggetti, divani, vari mobili, varie soluzioni, tutti pensati e usciti dalla creatività femminile. E poi c'è una cosa curiosissima, Dote Femminile, nello spazio di Connecting Culture, ed è un progetto che celebra la creatività e l'eredità femminile e riguarda il corredo, e ci sono appesi dei gioielli, tende, tovaglie, eccetera. Insomma, hanno creato un ambiente molto scenografico e molto bello da vedere. E poi ci sono tante altre cose, ma ce lo facciamo dire da Andrea Gianni, che è un architetto che abbiamo conosciuto anche l'anno scorso e che insomma è uno degli ideatori della creatività che vediamo qua. Con quale spirito, Andrea?
Buongiorno.
Buongiorno, sì, benvenuto.
Grazie, buongiorno. Alla Fabbrica del Vapore abbiamo 18 tra mostre ed eventi. E abbiamo cercato di avere un filo conduttore che tenessero insieme tutte queste storie. L'idea è quella di avere alla Fabbrica del Vapore ricerca e sperimentazione. A noi non interessa tanto far vedere oggetti, ma ci interessa il progetto che c'è dietro agli oggetti e tutta la ricerca e la sperimentazione che stanno dietro a tutti quei progetti che raccontano il mondo di oggi e il mondo di domani. In particolare abbiamo fatto una selezione di scuole, associazioni e design indipendenti, che sono tutti quegli attori che lavorano intorno alla ricerca e che spesso fanno fatica a trovare spazi a Milano durante la Design Week. E il nostro intento è proprio raggruppare a Fabbrica del Vapore tutto questo mondo.
Allora, io prima ho visitato una delle mostre che avete sentito, sono tante, sono diverse, dal Politecnico, e lì ci sono i giovani designer, i giovani progettisti, e ho scoperto che ci sono delle scarpe create con dei tessuti che vengono dalle produzioni, non so se di scarto o d'altro, dai batteri, pensate, salviamo le mucche.
Sì, diciamo l'attenzione all'ambiente, quindi al meno consumo possibile di materia, è uno dei temi che ritroviamo spesso in molte mostre, sicuramente dentro la mostra del Politecnico che raccoglie progetti di scuole internazionali, ma anche dentro ad altre mostre come la mostra di Lorenzo Damiani, che indaga l'utilizzo del legno con una particolare attenzione a evitarne lo spreco e a riutilizzare materiali di riciclo legati al legno. Questo è un tema che ricorre in parecchie mostre, insomma, che è un tema del mondo di oggi che interessa la nostra vita.
Ecco, questo di cui ci parlava Andrea Gianni, lo trovate, ed è veramente bello, se passate di qui vi consiglio di visitarlo, alla ex Cisterna, dove c'è anche Pierluigi Rubino che crea degli oggetti con il sale, con i materiali più vari, col cartone, giusto?
Sì, Studio Nucleo ha portato tutta una ricerca, che è una ricerca che dura da anni, su materiali e possibili loro utilizzi. È una mostra molto interessante che fa vedere la ricerca di anni, dove vengono proposti gli oggetti a fianco alla materia prima di cui sono realizzati.
Senti, io all'inizio vi citavo questa mostra su Nandavigo, che viene dall'archivio del CASVA, e devo dire che è molto interessante perché, come vi spiegavo, ci illustra tutto il lavoro di Nandavigo. Perché l'avete proposta?
Allora, sì, la mostra di Nandavigo è una mostra prodotta direttamente dalla Fabbrica del Vapore.
Sì, no, scusa, sai perché te lo chiedo? Perché tu dici i giovani, la sperimentazione, ma Nandavigo sì, fa parte del passato, no?
Sì, allora, a noi interessa la ricerca di oggi, ma vogliamo far vedere anche la ricerca di ieri. Quindi Nandavigo, architetto, progettista, artista, ha sicuramente contribuito alla cultura del nostro paese attraverso i suoi progetti di ricerca. È importante conoscere la ricerca di ieri anche per capire la ricerca di oggi. Ovviamente ogni ricerca è legata al tempo in cui, diciamo, l'artista ha vissuto e quindi alle problematiche, alle questioni legate all'epoca della sua vita, insomma.
Allora, mi confermi che qui, diciamo, c'è un gran fermento anche la sera, perché so che voi non solo proponete queste mostre, che come dicevamo sono tante e interessanti, ma poi succedono anche cose, perché c'è musica. Che musica è?
Allora, sì, Fabbrica del Vapore propone una serie di mostre, ma propone anche un festival di musica elettronica a cura di Lele Sacchi ed Eric Galliani. Loro intrattengono attraverso due differenti palchi quest'anno tutta la sera il nostro pubblico, offrendo musica, e poi qua si può anche stare a bere e mangiare qualcosa mentre si ascolta musica. Le mostre, molte delle nostre mostre, chiudono a tarda sera per permettere a chi viene a trovarci di vedere le mostre e poi fermarsi ad ascoltare musica e a bere qualcosa, insomma.
Capito, Ira? Quindi sì, Unisce l'utile al dilettevole. Ecco.
Bene, allora un saluto alla Fabbrica del Vapore, sono un po' i nostri vicini di casa, dove insomma succedono molte cose, ce ne siamo accorti, insomma, passandoci anche solo vicino.
Sì.
Quindi
allora io ringrazio Andrea Gianni, che è stato qui e ci ha fatto fare un bel giro per capire tutto quello che succede qui.
Grazie a voi.
Grazie, a risentirci, a presto.
Grazie,
ciao Tiziana, a domani. Ciao ciao. E allora, dopo il nostro consueto appuntamento al Design Week, ho 2 minuti circa di tempo per ricordarvi di un paio di cose che succedono. Per esempio, la presentazione di un libro. Parliamo di quest'oggi, il Festival dei Diritti Umani ce lo ha segnalato, ringrazio Danilo De Biasio, quest'oggi alle 18 alla Libreria Höppli di Milano sarà presentato di Chantal Meloni, il libro Giustizia Universale, edito dal Mulino, un testo che analizza il bilancio di una promessa fra gli stati e la Corte Penale Internazionale, un bilancio che temo non sarà positivo. Quindi questo appuntamento lo ricordo alla Libreria Höppli di Milano, nell'ambito delle iniziative tutto l'anno del Festival dei Diritti Umani, oggi alle ore 18. Mentre un'altra cosa che accade in questi giorni è l'inizio di un ciclo organizzato dal Piccolo Teatro. Il titolo è Agorà e sono degli incontri che avvengono appunto in ambiti differenti, non solo dedicati all'esito teatrale e agli spettacoli che appunto sono in corso al Piccolo Teatro. Si comincia proprio quest'oggi, il titolo completo è L'Agorà della Cultura, Il tutto si tiene fra aprile e maggio al Teatro Studio Melato, 4 incontri, 2 ospiti di eccezione, studiosi, esperti, professionisti di vari settori. Quest'oggi alle 18 il primo appuntamento si intitola Il Molteplice e il Complesso. In dialogo saranno sui due massimi sistemi del corpo Alberto Mantovani, Michela Matteoli. Il coordinamento è di Silvia Bencivelli. Dunque, questo è il primo degli incontri che appunto da oggi fino al 26 maggio saranno al Piccolo Teatro Studio Melato, sempre alle 18, incontri per indagare la molteplicità del mondo attraverso la cultura. Ed è il momento della pubblicità, noi ritorniamo nella seconda parte di Cult, con la seconda parte di Cult fra poco, che sarà tutta dedicata ai luoghi della resistenza, con due voci diverse, due studiosi diversi. Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare. Come vi accennavo, dedichiamo la nostra seconda parte quest'oggi ai luoghi della resistenza con due diverse interviste. Una realizzata da Anna Bredice, che tra breve ascolteremo, sul libro di Paolo Pezzino, edito da Il Mulino, Andare per i luoghi della resistenza. La collana è Ritrovare l'Italia. Ed è un titolo significativo perché ci sono volumi che appunto insomma in qualche modo cercano mettere rimedio alla brevità della memoria storica che nel nostro paese è particolarmente accentuata, diciamo, per tanti motivi. Vi leggo una frase, una citazione dal libro che indica come è organizzato. Il nostro viaggio comincia da Ventotene per sottolineare il filo sottile ma robusto che lega chi si è opposto al fascismo anche durante il ventennio a chi dopo la caduta del regime. L'occupazione dei tedeschi, la nascita della Repubblica Sociale Italiana ha partecipato a un movimento nazionale di resistenza ampio, articolato e originale. Sentiamo allora Paolo Pezzino andare per i luoghi della resistenza al microfono di Anna Bredice.
Allora, io ho cominciato il libro con Ventotene ovviamente prima di sapere dell'uscita della Presidente del Consiglio, perché mi sembrava importante, parlando di resistenza, sottolineare il sottile filo rosso che regna l'antifascismo e la resistenza italiana, quindi nel pieno del loro sviluppo, con l'antifascismo storico di chi si è opposto al fascismo nel ventennio, pochi purtroppo, e che sono stati spesso mandati al confine proprio a Ventotene. ed è a Ventotene che è stato elaborato questo famoso manifesto che la Presidente del Consiglio ha ridotto a una specie di proclama filo russo, filo diciamo comunista, ma che in realtà, se noi citiamo, io ho citato alcune frasi, dice che il principale problema è l'abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani, che la linea di divisione tra partiti progressisti e reazionari cade non lungo la linea della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minor socialismo, ma lungo la linea del superamento dello Stato nazionale. Ovviamente l'Europa che c'è ora non è l'Europa che qui viene vagheggiata, ma comunque è importantissimo quel manifesto, perché siamo, ricordiamo, in piena guerra, la prima bozza del 41, anche se poi il manifesto viene pubblicato successivamente, e lì si vagheggia il superamento di quegli stati nazionali che invece oggi stanno ritornando coi sovranismi, nazionalismi, che la Presidente del Consiglio esplicitamente, ai quali esplicitamente si rifà, stanno ritornando in vigore contro questa Europa che sarà pure molto insufficiente, ma non è certo da scartare definitivamente, casomai da migliorare.
Certo, quindi un tentativo anche di sminuire l'importanza di quel manifesto e l'opera di antifascisti, il valore che...
Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo che erano a Ventotene in condizioni di vita durissime, non è che erano villeggiature, come disse a suo tempo Berlusconi quando disse che il fascismo mandava i suoi oppositori in villeggiatura.
Certo, ecco, nel suo libro parla anche di tanti altri luoghi, diciamo.
Sì, allora ovviamente il libro parte dai luoghi, quindi ci sono nel libro 34 fotografie di luoghi a partire dai quali io affronto un problema che è un problema grosso, cioè è il problema di che cos'è la resistenza italiana. E allora cominciamo a dire che i luoghi sono innanzitutto in tutta Italia, c'è stata una resistenza anche al sud, anche se ovviamente non ha avuto i caratteri della resistenza organizzata al nord, ma ricordiamo le quattro giornate di Napoli, ricordiamo la battaglia di Barletta in cui l'esercito italiano non si arrende all'esercito tedesco, ricordiamo l'insurrezione di Lanciano e così via. E poi ho voluto partire proprio dal protagonismo delle donne, perché le donne non hanno un ruolo secondario della resistenza, sono protagoniste a pieno titolo come gli uomini, e quindi la premessa parte proprio dal protagonismo delle donne, che fanno non solo le staffette, ma fanno anche le partigiane, le comandanti, sono uccise, torturate come gli uomini e deportate come gli uomini. E poi ho cercato di dare un'idea di una varietà di resistenza, dalla resistenza armata in città, nelle montagne, alla resistenza civile, gli scioperi operai del marzo del 44, che sono una cosa unica in tutta l'Europa occupata dai tedeschi, i deportati politici, gli internati militari italiani, i momenti alti della resistenza, soprattutto la mobilitazione voluta dagli alleati nel giugno del 44, dopo la liberazione di Roma, quando l'esercito tedesco è in ritirata e sembra che la guerra possa finire prima dell'inverno, con la mobilitazione generale degli alleati militare appoggiata dai partigiani. I partigiani si mobilitano, è il momento principale di mobilitazione. Ma poi la grande illusione delle zone libere, liberate prima, che però sono un'illusione, perché poi con la fine delle operazioni militari, con l'autunno, la mancata liberazione di Bologna, gli alleati si fermano prima di Bologna, le zone libere verranno attaccate di nuovo dai tedeschi e dai fascisti e vi saranno stragi gravissime. E poi l'inverno del 44-45 molto duro, ma anche la ripresa poi in primavera, in cui i partigiani coordinati dal Corpo Volontari della Libertà riescono a partecipare alla liberazione dell'Italia, liberando prima le grandi città, Genova, Torino, Milano. In particolare mi è sembrato esemplare il caso di Genova, dove il 25 aprile del 45 il comandante del corpo tedesco di stanza della piazza di Genova si arrende, pensate un po', al presidente del CLN, che è un operaio comunista originario di Empoli, che si chiamava Remo Scappini. E questa mi sembra proprio un'immagine simbolica dell'importanza della resistenza italiana.
E allora, questo era Paolo Pezzino, autore del libro Andare per i luoghi della resistenza, edito da Il Mulino. L'intervista era di Anna Bredice.
Traces in the leaves. Never thought I'd see her here. Never thought I'd see her again. She sidewinders through the rooms with me, with a real cigarette and a styrofoam coffin. And she's still wearing her father's feather jacket. Holds out her hands and I stand to receive her, trying to remember the last time I'd seen her. Somehow she looks younger now. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. Says she takes photos of tractor bones and sells them to model luxury homes. The closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriends cry. Take the stairs to the bottom where the lights are out. And I'll be there with a lighter and a Nabokov cocktail. Forget the questionnaires and the oral. This stuff takes a lifetime. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist.
Ed era Matt Berninger con Bonnet of Pins. Come vi accennavo, parliamo ora, sempre e ancora di resistenza, come faremo anche nei prossimi giorni, perché quest'oggi a Palazzo Marino, alle ore 17 in sala Alessi, ci sarà la presentazione della mappa per raccontare i luoghi della resistenza di Milano. È uno dei molti appuntamenti del calendario commemorativo Tempo di Pace e di Libertà. E in questo caso si traccia quali siano stati un percorso ipotetico fra i punti nevralgici della resistenza dal 43 al 45. E ci saranno diversi ospiti, noi ne parliamo con Luca Gibillini, che ci illustrerà un po' in anticipo rispetto all'appuntamento delle 17 questa iniziativa, questo lavoro. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei, anteprima assoluta.
Vabbè, insomma, volevamo anche ricordare l'appuntamento delle 17.
E,
allora, come è strutturata la mappa? Che lavoro avete fatto?
Ma è una mappa frutto di un lungo lavoro, devo dire che è stato un lavoro di ricerca e di sviluppo nato dall'idea che abbiamo bisogno di collegare la nostra vita quotidiana dell'oggi alla storia di questi 80 anni di liberazione, come anche voi ricordate nel claim della vostra celebrazione. E quindi abbiamo costruito sulla mappa attuale della città di Milano un 80 luoghi per 80 anni, quindi segniamo sulla mappa attuale 80 luoghi della resistenza e della liberazione, che sono 80 luoghi che sono i luoghi del nazifascismo, sono i luoghi dei bombardamenti, delle persecuzioni, delle deportazioni, delle rappresaglie nazifasciste, ma sono anche gli 80 luoghi della resistenza, i covi partigiani, i luoghi da dove sono partite le grandi rivolte per l'insurrezione, quindi il giornate dell'insurrezione, i luoghi anche per esempio da dove sono entrate le truppe alleate, ma soprattutto dove sono entrati i partigiani in città. Con alcune anche piccole curiosità che abbiamo scavato, che hanno scavato i ricercatori dell'Università degli Studi di Milano, del Dipartimento di Studi Storici, che sono i partner di questo lavoro che abbiamo fatto. Sarà una mappa cartacea, quindi proprio una mappa vecchia maniera, diciamo, da aprire, da piegare, da portarsi con sé, ma sarà anche una mappa digitale, disponibile fin da oggi per tutti, una mappa che tiene gli 80 luoghi, quindi, ma anche una mappa ancora più approfondita, e a cui chiediamo anche a tutte e tutti di mandarci magari segnalazioni per farla crescere in questi mesi, in modo che sia una mappa partecipata.
Ecco, difatti, questo è uno degli aspetti che ci interessano di più. Come si può contribuire?
Ecco, noi pensiamo così, diffondere la nostra è una mappa materiale, una mappa reale, quindi che possa essere anche una guida fisica per chi vuole fare un giro per i luoghi della liberazione della nostra città, ma anche una mappa, diciamo, metaforica, cioè una mappa che ci guida rispetto a esattamente quello che sono i valori che hanno spinto donne e uomini in quegli anni a dire no al fascismo e a permetterci appunto questi 80 anni di liberazione. Modi di contribuire sono tanti. Uno è andare a prendere questa mappa, prenderla, leggerla, diffondere anche i contenuti di questa mappa. Questo è l'obiettivo principale che abbiamo, cioè che la memoria di quegli anni sia trasmessa. Ma un altro modo è per tutti è inviare magari anche solo una mail a memoria@comune.milano.it e segnalarci magari un luogo della memoria della resistenza dal 43 al 45 che è significativo, in modo da poterlo incrementare la nostra mappa digitale e farlo rientrare in questo percorso di memoria collettiva che è la liberazione. Quindi l'aiuto è essere in qualche modo anche attivisti attivi, certo, in questa trasmissione.
Mi sembra tra l'altro appunto un appello molto costruttivo, interessante, no? Cioè per non cadere in un meccanismo soltanto passivo, insomma, di assunzione di informazioni, ma anche di scambio. Oltre a ricordare l'appuntamento a Palazzo Marino quest'oggi alle 17, l'ultima domanda che faccio a Luca Gibillini è di dircene un paio di questi luoghi.
Ve ne dico, parto da uno curioso. È indicato nella mappa oltre ai luoghi della Resistenza, via Giambellino. La mattina del febbraio del 44 tutti gli alberi di via Giambellino vennero abbattuti dagli abitanti. Faceva un freddo bestiale, e per riscaldare le case tagliarono gli alberi per riscaldarsi. E ci si ricorda che gli urli dei partigiani, insomma delle persone che tagliavano questi alberi, fu Resega Resega, che in milanese vuol dire taglia taglia, però Resega è anche il nome di un gerarca fascista che era stato, diciamo, da poco ucciso dai partigiani dopo una rappresaglia. E niente, questo è un luogo curioso, cioè pensare questo Giambellino pieno di alberi e non lo è stato più, insomma è una cosa curiosa, ma ci sono tanti luoghi, diciamo, dai più celebri, insomma, il Teatro Piccolo, che era la sede della
Muti. Muti. Mm.
Certo, quindi più celebri oggi dei mercanti, fino magari a luoghi meno conosciuti, ma per esempio il luogo dove si costituirono e si nascosero come un covo dei GAP in via Giovanni Lulli, o che ne so, la Casa Rollier, dove nacque in qualche modo il Movimento Federalista Europeo di Spinelli, Rossi e Colorni, o gli stabilimenti aeronautici Caproni, dove gli operai metalmeccanici fecero i primi scioperi insieme a quelli della Pirelli e della Breda nel 44, o l'Arena Civica, un luogo purtroppo di una delle peggiori rappresaglie dopo Castello Loreto da parte dei nazifascisti. O i luoghi dei bombardamenti, ne cito uno, quello ovviamente di via Festa del Perdono, dove venne colpito l'ospedale Maggiore, o ovviamente il più tristemente famoso, certo, di Gorla, insomma, dove
dei martiri, dei piccoli martiri. Allora, insomma, sono molti, come ci ha raccontato Luca Gibillini, i luoghi della Resistenza a Milano, questa mappa dunque, diamo qualche riferimento in rete per riuscire poi a ritrovarla o a contattarvi per segnalare eventuali supplementi.
Certo, da oggi la mappa è disponibile online, diciamo, sul sito del Comune di Milano, nella pagina di Milano a Memoria, che è la pagina che si occupa della trasmissione della memoria per la città di Milano, e sarà disponibile quella digitale. Quella online nei prossimi giorni sarà disponibile per esempio nelle biblioteche, nei luoghi della cultura di Milano, e ci saranno, questa è una cosa bella che è accaduta, ci sarà un folto gruppo di studenti dell'Università degli Studi di Milano che la distribuirà gratuitamente durante il corteo del 25 aprile. Come sempre, ci vediamo in piazza.
Grazie a Luca Gibillini, la mappa dei luoghi della Resistenza di Milano, da quest'oggi presentata a Palazzo Marino. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi.
A presto.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe.
nostra.
Gli Ustmamò, siamo i ribelli della montagna, per chiudere la nostra finestra nella seconda parte di Cult dedicata alla resistenza e all'ottantesimo della liberazione. Ovviamente continueremo a parlarvene anche nei prossimi giorni e molte sono le iniziative che vi racconteremo che ancora abbiamo da proporvi. Segnalo che oggi domani dalle ore 19 alle ore 21 in sala Auditorium Centro Asteria a Milano andrà in scena Noi Forme Vibranti, conduttrici Erika Poli, Lucilla Giagnoni, Emilia Spada, Sara Fraschini. È un appuntamento, farà teatro, danza, scienza e antropologia per camminare insieme sul filo che unisce materia e spirito. Si tratta di un evento performativo con un trattino in mezzo fra performativo, promosso dalla Scuola di Alta Formazione in Saluto Genesi e Lucilla Giagnoni, la conosciamo tutti, insomma un'importante attrice. Ve lo ricordiamo, domani alle 19 al Centro Asteria di Milano. Cult finisce qui, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare e noi torniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.
Tut, 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 tut.